Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
La mattina, Studio Nord, di solito di lunedì, ma la buona notizia è che è già martedì. Noi ci colleghiamo con il dottor Pierluigi Guida, che è pronto anche oggi a parlarci, a raccontarci di un qualcosa che riguarda lo stare meglio, ecco, diciamo a grandi linee. E allora, come ogni settimana, eccolo qui. Un attimo che arriva, eccolo qua. Buongiorno dottore, eccoci. Ciao dottor Guida.
Ciao, ce l'abbiamo fatta, che hai visto?
Sì, un po' in anticipo rispetto a, cioè vabbè, un po' in ritardo rispetto a quello che volevamo, un po' in anticipo rispetto a quello che doveva essere, perché il dottore bisogna prenderlo quando c'è, capito come?
Oh, sì sì, perdona, abbiamo avuto un pochetto di trambusti appena aperto la mattina, è sempre un po' un casino, quindi insomma poi
soprattutto d'inverno.
Eccoci qua.
Soprattutto d'inverno magari, no?
Eh sì, 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 questo qui per noi diciamo che è il periodo più impegnativo, no? Ma soprattutto quest'anno c'è un'influenza che è abbastanza pesantina, porta tanti strascichi, tosse che sono abbastanza lunghe, anche 2-3 settimane, quindi abbiamo vecchietti con le costole che gli fanno male a furia di tossire, abbiamo avuto una signora che ha partorito una settimana prima, insomma... Ci sono delle cose abbastanza importanti, abbastanza impegnative, ma insomma, noi siamo qui a fare da guardiani.
Io devo farti i complimenti per un paio di post che hai pubblicato ultimamente, dove, parlando chiaramente di quello che è il tuo lavoro, però apri un po', diciamo, un riflettore su quello che è il mondo della farmacia, su quella che è l'importanza di avere una farmacia vicino casa, ma in generale di quello che è anche la fase di preparazione, di quanto un farmacista arriva in farmacia prima dell'orario di apertura per preparare la farmacia perché sia pronta per risolvere tanti problemi, e ultimamente insomma visto anche le problematiche, no, che ci sono con spesso capitano con i medici di base, ecco l'importanza del farmacista, non che sia calata negli anni, anzi, però insomma è una presenza che sai che c'è, e già sapere che c'è secondo me ti fa stare un po' più tranquillo, no? Ecco, quindi volevo farti i complimenti per dei post, io lo sai, ti seguo, ma sono stati molto azzeccati, hanno secondo me fatto vedere una parte del tuo e del vostro lavoro sicuramente magari nascosta, ma che merita di essere evidenziata, perché sulla salute non si scherza, ecco.
Esatto, ma più che altro ricade sempre in quel discorso di presidia di territorio, no? Ormai diciamo che da dopo il Covid con i miei colleghi, io parlo ovviamente di quelli qui attorno, perché la situazione è quella, siamo diventati un po' il front office della sanità, no? Quindi mettici, la farmacia è sempre aperta, entri e non c'è appuntamento, sei lì, sei disponibile, quindi vedi che comunque alla fine trovi sempre una risposta. Come dici tu, il fatto di sapere che c'è, che sotto casa ti fidi di quella persona, e questo ha aumentato di molto appunto il discorso di fiducia farmacista-popolazione, che secondo me è il legante principale che ci deve essere, che era quello che c'era prima tra il paziente e il medico di base storico, no? Se tu ti ricordi com'erano, no? Adesso c'è stata un po' una trasformazione del loro ruolo, si cerca di fare quello che si può, però insomma, noi siamo qui.
Allora, sì, siamo partiti un pochino seri, dottore, ma credimi, era un paio di giorni che ce l'avevo in canna sta cosa, te la dovevo dire, e a causa dei tuoi impegni noi ci sentiamo solo oggi che è mercoledì, comunque siamo già a metà settimana, ma attenzione perché io ti devo invitare a una cosa che succederà la prossima settimana, poi parliamo di quello che è l'argomento di oggi, e che tra l'altro ti ringrazio già perché hai colto un suggerimento mio della settimana scorsa o 2 settimane fa, se non ricordo, il tempo vola così, il tempo vola talmente tanto che è successo che martedì io festeggio 30 anni di radio, e allora martedì qui la sera facciamo una puntata speciale di communication in cui insomma ci sono quelli che hanno fatto la radio negli anni con me. Io non ho mandato in realtà degli inviti, è sul social, come al solito, chi vuole esserci c'è, chi non vuole esserci troverà una scusa, va bene? Però insomma è uscito per tempo, io ti avviso una settimana prima, organizzati un attimo.
Sono sicuro,
Ecco, sicuro, e sicuro. Sappi che c'è buon stare come al solito qua, insomma, anche quella, sì, anche quella sera lì. E quindi, insomma, no, per me è una, un, io non ho detto, non è un traguardo, è una tappa importante, insomma, quando arrivano dei numeri tondi, tipo il 30 anni di una cosa che fai.
Ma 30 anni sono tanti,
Sono tanti, sì, soprattutto in questo momento della radio, nei 30 anni, gli ultimi 30 anni della radio, che è una storia di 100 anni, insomma, è cambiata parecchio, tu l'hai vista cambiare insieme a noi. Molto bene, l'invito ufficiale con testimoni, perché è fatto in online e anche in diretta radio.
Orario, dalle 19?
No, dalle 21. Ti lasciamo dalle cenare, 20, se no puoi cenare anche qua, perché ci sarà buon stare, come ti dicevo. Allora, oggi di cosa parliamo, dottore? Zuccheri, stevia, dolcificanti, classifica, podio, medaglie, verità. Tu metti sempre in difficoltà poi Bruno, che deve fare l'articolo sui podcast, perché il titolo è lunghissimo, ma insomma combiniamo, lo zippiamo un attimo.
Ok, allora Gri, mi hai dato tu quest'idea la settimana scorsa, no? Questo perché? Perché appunto forse, ma più volte mi era capitata la domanda, non ho mai colto fare una puntata appositamente, ma sistemare due o tre cosette secondo me è la cosa migliore, no? Quindi che cosa ho pensato di fare? Facciamo proprio una classifica, facciamo praticamente medaglie d'oro, argento, bronzo e poi i quarti posto. Questo perché? Per sfatare alcuni falsi miti, no? Perché adesso c'è il discorso che gli zuccheri fanno male, no, si dice che lo zucchero fa male, no? E quindi già lì la prima distinzione: non c'è lo zucchero, ma ci sono gli zuccheri, e a livello metabolico, quindi del corpo, funzionano praticamente tutti o la maggior parte in modo un po' diverso. Come ripeteremo più volte nella puntata, quello che voglio ricordare è che il corpo non legge l'etichetta. Ok? Vede praticamente quello che gli arriva e lo metabolizza in uno o in un altro modo. Allora, domanda è: dottore, ma qual è il dolcificante migliore? È stato questo quello che mi ha chiesto Chris la settimana scorsa. Io ti dico che la prima risposta, per far capire un pochetto dove andiamo, io ti dico che dipende dalla persona, dipende se qualcuno ha determinate patologie o meno, dipende dallo stile di vita, quindi come al solito non c'è una risposta univoca. Ma partiamo dal primo posto, quindi diciamo subito, a chi diamo la medaglia d'oro? La medaglia d'oro la diamo praticamente allo zucchero, quello vero, lo zucchero che trovi al supermercato, che tanto viene demonizzato, perché quello lì, se usato poco e in modo consapevole, è comunque il migliore. Questo perché? Perché questo succede? Prima di tutto perché il corpo lo riconosce e quindi non deve fare degli altri salti metabolici per trasformarlo. Non inganna il metabolismo, non altera il microbiota, che è praticamente la popolazione a livello intestinale, che invece alcuni dolcificanti fanno, e non crea confusione ormonale. Quindi qual è il discorso? Praticamente per il corpo è facile, ok? È un alimento facile, ovviamente, come tutte le cose che ripeteremo durante la puntata. Il discorso è sempre il quantitativo e il come viene utilizzato. Quindi utilizzarlo poco e utilizzarlo bene è un ottimo strumento per avere un sapore dolcificante, che tra l'altro al quale sapore noi siamo abituati, ok? Quindi primo falso mito da sfatare: non è vero che lo zucchero di canna è più sano, prima di tutto, no? Perché è sempre saccarosio, tu devi vedere quello che c'è dentro, no? È sempre saccarosio, cambia solo il colore, quindi non è vero che lo zucchero normale è peggiore e lo zucchero di canna è migliore. Quando lo butti dentro, il corpo non vede il colore, lo recepisce come quello lì, e quindi per il corpo è la stessa identica cosa. Quindi qual è la regola d'oro, che ho fatto un appunto? Meglio poco zucchero vero che tanto finto, ok? Il primo discorso è quello lì. E chissà quante persone adesso diranno: sì, ma lo zucchero non è bianco, lo sbiancano, no? Quindi c'è quest'altro discorso dello sbiancamento dello zucchero, che detto così sa di una cosa chimica, no?
Sì, di un'operazione in più fatta allo zucchero alla sua versione base, diciamo così, no? Uno sembra,
esatto.
Uno, cioè, hai l'idea di avere una lavorazione in più, quindi lo zucchero grezzo dice, vabbè, è così, non ha lavorazioni, è meglio questo, cioè l'idea, no? Un po' è questa.
Esatto, e invece ti dico che lo sbiancamento in Europa, perché poi extra Europa fanno un po' come vogliono, utilizzano anche dei carboni attivi, no? Quindi in Europa è praticamente una cosa fatta in modo molto naturale e quindi teoricamente, ecco, il focus è solo quello lì. Ho un passaggio nell'industria alimentare in meno, ma a livello di prodotto finito, ti ripeto, cambia solo il colore. Allora, a quel punto, se uno volesse rimanere coerente, ti direi utilizza lo zucchero grezzo di barbabietola invece di utilizzare lo zucchero grezzo di canna, ok? E riportiamo comunque tutti sullo stesso livello, a livello metabolico. L'unica cosa che cambia è questo passaggio in più, questa lavorazione in più, ma ti ripeto, fin quando lo zucchero è fatto in Europa, all'interno della Comunità Europea, non ci sono problematiche per quanto riguarda sbiancanti chimici, ok? Quindi impariamo a leggere l'etichetta, ok?
Beh, già tanta roba questa.
Ah, sì, sì, perché ti ripeto, io tante volte vedo che al bar, no, prendo lo zucchero di canna perché quell'altro fa male, no, cambia il colore, la stessa cosa, quindi punto numero uno. Medaglia d'argento, la stevia, no? C'è stata una moda della stevia, se non sbaglio anche la Coca-Cola, no? L'avevo utilizzato come dolcificante, quando, se non sbaglio, c'era una Veletta Verde, per un periodo avevano fatto sta Coca-Cola alla stevia, no?
Beh, già che dici per un periodo fa capire, quasi fa intuire che non ha avuto questa risposta clamorosa poi?
Non ha avuto questa risposta clamorosa, e in più ci sono proprio dei contro che ovviamente poi vengono fuori quando quella cosa si studia, quando arriva su larga scala, no? Il discorso è quello, perché io in laboratorio posso fare pure tutte le mie ricerche, non è detto che io sia in cattiva fede, no? E quando faccio un questo capita anche per i farmaci, no? Quando io poi praticamente li devo testare, no? Nelle diverse fasi, tu calcola che uno studio fatto su 10.000, 20.000 persone è immenso dal punto di vista di analisi, ma quando lo metti su larga scala, che arriva su 4 miliardi, io ti dico, Cristian, il rapporto tra 20.000 e 4 miliardi qual è? 0,0 qualcosa. Quindi spesso succede, ecco perché succede che delle cose vengono messe in commercio, poi vengono tolte. Quando arriva su larga scala, vedono i numeri reali quali sono e realmente se c'è qualcosa che va o meno. Poi sulla stevia c'è da dire che c'è la stevia vera e quella non vera, cioè tu la stevia pura è quella che deve contenere steviol glicosidi, è brutto il nome, non posso modificarlo, si deve memorizzare, non c'è un modo più facile per dirlo, ed è questo qui. Quindi se ha gli steviol glicosidi sarebbe praticamente la stevia quella pura. E i punti di forza quali sono? Perché è stata implementata così tanto anche nell'industria alimentare? Perché non ha calorie, quindi lo spacciano come calorie zero, ed è vero, non alza la glicemia, a differenza degli altri zuccheri, no? Che invece ti danno un picco la glicemia, quindi pure persone diabetiche, oppure delle persone che devono stare attente alla glicemia per lo sport, per l'alimentazione, per tante cose. Comunque non va a toccare la glicemia, quindi non stimola l'insulina, quindi è utile nel diabete, no? Quindi diciamo, quello lì è un plus non indifferente. Però molti prodotti alla stevia contengono poi all'interno maltodestrine o destrosio, che sono comunque degli zuccheri brutti. E quindi qual è il discorso? Tu prendi, ti faccio un esempio, no? Per far capire, come al solito facile, prendi una compressa, ci metti la stevia dentro che c'ha tutte queste cose positive, però poi come eccipienti ci metti quelle altre cose, no? Quindi non è la stevia che fa male, è il prodotto che è fatto male, perché sono degli zuccheri brutti camuffati, vestiti da zucchero buono con la scusa della stevia. Chiaro come esempio?
Anche con la moda della stevia in un certo periodo, quando doveva partire, diciamo, questa alternativa, no? Se vogliamo anche.
Esatto, perché era messo lì come dolcificante naturale, zero calorie, non alza l'insulina, non alza gli glicemia, è vero, no? Però deve rimanere come tale. Se poi tu dentro arricchisci con altre cose che fanno male, allora non ha più senso, no? Quindi la stevia fa male? No, fa male il marketing, non sicuramente la stevia pura. Ok, tolto il fatto che ad alcuni puristi, questo te lo posso dire perché poi da buon terrone ci sono i puristi del caffè, no? Che come antonomasia il prodotto con il quale vedo
senza lo zucchero, so già dove vuoi arrivare.
Esattamente, senza lo zucchero, ma mettendo la stevia altera proprio il gusto delle cose. Beh. Cioè non è che ha gusto zero. Mm. Ok, quindi comunque mettendo un qualcosa all'interno di una qualsiasi bevanda, ho fatto l'esempio dello zucchero, ma che ha un sapore, comunque tu vai a modificare il sapore della bevanda stessa, non è detto che poi ti piaccia.
Io sono testimone che il dottore beve il caffè senza zucchero, comunque, che è una cosa che tanti fanno, io ci ho provato, non sono ancora abbastanza grande da riuscirci, però anche perché cioè, devi essere sicuro che il caffè sia buono se lo bevi anche senza lo zucchero, perché altrimenti...
Però per il primo sorso lo lasci lì.
Hai capito? Se no è veramente cherosene. Allora ci fermiamo un secondo perché ti devo leggere un messaggio di Massimo, sì. Di Massimo Marcon, che scrive: buongiorno Chris, vorrei ringraziare tantissimo il dottor Pier perché mi sta aiutando moltissimo in una situazione che, visto che mia moglie Nadia non sta bene con un braccio, ma mi ha indicato dei dottori veramente bravi, non smetterò mai di ringraziarlo. Buona giornata a tutti da parte mia e di Nadia. Ecco che una volta ogni tanto, no, c'è chi si ricorda di ringraziare, bravo Massimo, chi ti dà una mano. No? Ecco, perché poi quando uno non sta bene, ha fretta di stare meglio e va a chiedere aiuto. Poi quando stai meglio dovresti tornare a fare il percorso che hai fatto, ringraziare chi ti ha aiutato. Insomma, diciamo di base questo dovrebbe succedere.
Quindi come abbiamo, una rotonda, no?
Oh, sì, infatti. Quindi ecco, medaglia d'argento, stevia. Quanti ce n'è di zuccheri, scusami?
Medaglia di zuccheri ce ne sono tantissimi, questi sono quelli più famosi che si trovano in commercio, no? Medaglia di bronzo, eritritolo, e non esplode.
Che senso, eritritolo? E non esplode. Questo non l'ho mai sentito, allora, dottore.
Questi qui perché praticamente sono i nomi tecnici di alcuni zuccheri che tu trovi in determinati alimenti, quindi non sono quelli lì che poi tu trovi nelle bustine di zucchero al banco del bar, per esempio, no? Questo qua perché entra in classifica essendo anche uno zucchero un po' strano? Perché non alza la glicemia, quindi non stimola l'insulina, ha un gusto simile allo zucchero, vedi, perché anche quello lì è importante, però qual è il discorso? Può dare gonfiore, non va utilizzato tutti i giorni, quindi questo qui è più che altro una soluzione di transizione per chi vuole passare dallo zucchero a toglierlo, ok? Si utilizza l'eritritolo. Questo qui perché? Per collegarmi a un discorso che... lo zucchero comunque al nostro corpo serve, cioè il tuo cervello funziona con il glucosio, ok? Quindi non è che si può far finta che non ci sia, bisogna toglierlo e quant'altro. Il discorso sono sempre le intossicazioni, no? Quindi quando se ne usa tantissimo, e tanti poi mi dicono, soprattutto qui, soprattutto in Carnia, soprattutto a Verzegnesi, che ci sono dei produttori di miele spettacolari come i fratelli Marzona, no? Dicono: io praticamente utilizzo per dolcificare il miele, gli sciroppi naturali, quindi sciroppo d'acero, sciroppo d'agave, no? Quello lì è un ragionamento che deve essere preso con le pinze, cioè deve essere una scelta. Tu devi sapere che il miele non è un dolcificante, il miele è un alimento, ok? E tra gli elementi, tra l'altro, più completi della natura, lì ne potremo parlare per ore, però non può essere, cioè tu non lo devi utilizzare per dolcificare, tu devi ricadere nella categoria alimenti. Ti metto un esempio lì, sempre per farti capire, macroscopico, no? È come se volessi dolcificare il caffè con un piatto di pasta. Quello è un alimento, non è un dolcificante, ok? Quindi devi essere consapevole che mettere del miele all'interno del caffè stai facendo un qualcosa di importante, ok? Che non è soltanto un dolcificare, cioè hai ingerito un vero e proprio alimento che persone che devono stare attenti alla glicemia o alla dieta sicuramente non è una mano, mettere un cucchiaio di miele all'interno del caffè per dolcificarlo. Poi se lo vuoi fare con una bevanda calda perché ti fa male la gola, perché il miele è lenitivo, per la propria, le cose, è un altro discorso, ok? Ma questo qui è lo stesso esempio che noi facciamo quando dici dopo cena ho sempre voglia di dolce. Sempre voglia di dolce è un'esigenza del tuo corpo, quindi significa che qualcosa non va. Voglio mangiare dei popcorn sul divano perché mi va, è un altro discorso, è una scelta, io scelgo di mangiare i popcorn perché mi vanno, ma non me lo richiede il mio corpo, ok? Sono quelle le cose che dobbiamo dire alle persone in modo tale che capiscono anche il corpo come parla, ok? E quali sono realmente gli stimoli e i sintomi da sentire, i richiami che ti dà.
Può il corpo sentire la necessità del caffè? Proprio la necessità del, perché c'è chi,
no,
c'è chi ama bere tanti caffè al giorno, no, ad esempio.
Quella è un'abitudine. È un'abitudine, non è, cioè nel senso essere dipendenti, cioè quindi se il corpo avesse la necessità significa che dovrebbe essere dipendente da un qualcosa. Sentire la dipendenza da caffeina è una cosa veramente importante, insomma, non è. E perché praticamente la persona associa il caffè a quel picco di caffeina che mi fa stare meglio, no? Però come tutte le cose deve essere utilizzata con moderazione, perché poi qual è il discorso? La caffeina, essendo uno stimolante, può andare a girare anche a livello cardiaco, no? Prende tanti caffè al giorno, ti può portare la tachicardia, ti può portare ansia, ti può portare attacchi di panico, no? Cioè, quindi è una cosa che deve essere fatta come al solito, sempre nella normalità. Chiudo con una cosa per farti capire come funziona il discorso degli zuccheri e che l'esempio che tu mi hai fatto, la domanda che tu mi hai fatto del caffè va benissimo. Quando noi, per esempio, facciamo i nostri piani nutrizionali, la prima cosa che facciamo nei primi 10 giorni è cercare di togliere quanto più è possibile gli zuccheri, sia diretti che indiretti. Alcune persone che mangiano tanti carboidrati, che mangiano tante merendine, che mangiano il caffè con 2 cucchiaini di zucchero, può essere che nei primi 10 giorni di prima fase, i primi 2 giorni sono praticamente caratterizzati o da una nebbia mentale o da un po' di mal di testa. Quello perché? Perché praticamente il cervello non ha più lo zucchero che è immediato, come se fosse benzina sul fuoco, per alimentarsi, ma deve trovare delle strade alternative. Ma anche questo in 36-48 ore va via, perché il corpo si abitua facilmente a prendere le energie da un'altra parte, e vedrai che dopo i 10 giorni, quando reinserirai lo zucchero, perché nessuno ti dirà mai toglilo, vedi che forse sarai stesso tu a limitarlo, perché quando hai dei livelli alti a livello del corpo, delle intossicazioni, non te ne accorgi perché per te quella è la normalità. E quando togli tutto e lo rimetti come se facessi uno svezzamento, che capisci realmente come vanno ad agire quelle sostanze, non è detto che ti faccia piacere.
Comunque non sono d'accordo sul caffè. Io ogni tanto ho la necessità, mi capita quando sono a Londra che il caffè non è proprio buonissimo, bisogna andare a cercare il caffè buono, né? Perché tendono a darti un caffè piuttosto lungo, ma il classico espresso devi andare un po' a cercarlo dopo un pranzo, dopo cena, il caffè
manca qualcosa,
sì, lo vai a cercare, lo vai a cercare, è una buona abitudine, dai. Va bene, allora dottore, io ti ringrazio di essere stato con noi anche oggi. La buona notizia è che è già mercoledì, quindi insomma siamo già a metà settimana, è il giro di boa, come dice Tommaso,
giro di boa.
E niente, ci sentiamo lunedì, ricordati, metti in agenda martedì dalle 21, puoi venire anche alle 22, non è un problema, cioè, anzi forse,
può essere che arriva alle 18,
forse andremo anche un po' lunghi in quella puntata lì, chissà, vediamo. Beh, ho pensato a una cosa molto spontanea, ecco, molto naturale.
Bene, sì, bravo, bravo.
Ma ci stressiamo sempre, almeno in quelle cose lì in cui puoi decidere al 100% tu. Decido di non stressare né me né,
decido di non decidere, no?
Ecco, non voglio stressare né me né chi sarà a festeggiare, ma festeggeremo. Dottore, grazie, buona fine della settimana, buona seconda metà di settimana e a presto.
Grazie, ciao, a lunedì.